Ragazzo, egli aveva visto i bei tempi di casa Uzeda, quando suo padre, il principe Giacomo XIII, spendeva e spandeva regalmente, con 20 cavalli in stalla, uno sciame di servitori e un'intera corte di lavapiatti che prendevano posto alla tavola imbandita giorno e notte. Non aveva udito altri discorsi fuorché quelli delle straordinarie ricchezze di suo padre, dei grandi feudi che possedeva, delle rendite che riscoteva da mezza Sicilia. E gliene era naturalmente venuta una smania di godimenti, un'ingordigia di piaceri che ancora non sapeva precisare egli stesso, quando, un bel giorno, fu messo al noviziato di San Nicola e poi costretto a pronunziare i voti. Tutte quelle ricchezze erano del fratello primogenito. A lui non toccava altro che la dotazione di 36 onze l'anno, indispensabile per entrare nella ricca e nobile badia.
Così Federico De Roberto racconta la vita nel palazzo dei viceré. I tempi felici e i tempi grami. Uscì nel 1894. Del 1855 è la morte di Teresa Uzeda di Francalanza, discendente dai viceré spagnoli in Sicilia ai tempi di Carlo V. Una fantastica scena corale che occupa le prime pagine del romanzo. A Palazzo Biscari, il palazzo di famiglia, con una magnifica terrazza che guarda il mare, ornata da statue e puttini, vive Ruggero Moncada di Paternò Castello. Il palazzo è visitabile con il suo salone da ballo che i soldati alleati trasformarono in campo da tennis. C'è ancora un quadro danneggiato. Ruggero Moncada fa da guida.
Io cerco di raccontare una storia che inizia nel 1053, quando arriva in Sicilia coi Normanni il figlio morganatico del conte di Embrun. Da lui inizia una storia di una famiglia di 26 linee che nel 1500 diventerà Paternò Castello, baroni di Biscari, poi principi perché cominciano a fare la seta, e poi il terzo, il quarto e il quinto, dopo il terremoto del 1693 sino alla Rivoluzione Francese, crescono in maniera esponenziale e costruiscono un palazzo che arriva ad avere 600 stanze. La regina madre d'Inghilterra venne in visita e disse: complimenti, casa vostra è più bella della mia, io vivo a Clarence House ma nemmeno a Buckingham abbiamo una stanza bella come questa. I Coldplay ci hanno fatto un video che è Violet Hill, Goethe ne scrisse e tutti i viaggiatori del Settecento passavano da lì e lo visitavano. Oggi i visitatori sono molto di più, un po' meno eleganti, però cerchiamo di dargli sempre un po' di aria da Gattopardi, proprio, che è quello che la gente cerca. Cerchiamo di fare i vecchi Tancredi un po' âgé che corteggiano un po' le signore. È divertente. Venite a farla, ecco, fondamentalmente quello.
Nella Città dei viceré il romanzo di riferimento è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un piccolo mistero che risolveremo più avanti. Intanto proseguiamo il nostro viaggio. Assieme a Ruggero Moncada si occupa del palazzo sua moglie Nicoletta Moncada, nata a Padova.
Di Catania io mi sono innamorata, vivo ormai da più di 30 anni e non dico che mi sento catanese perché è difficilissimo essere siciliani se non si è nati in Sicilia, però certamente la mia affezione è grande. Catania è cambiata come tutti i posti sono cambiati in questi anni. In questo momento c'è una forte crisi come in tutta Italia. Sicuramente al sud in qualche modo si sente un po' meno, si è meno abituati alla ricchezza, ai simboli della ricchezza, alla macchina, alla casa, al vestito, per cui tutto sommato si riesce ad affrontarla meglio, certamente si sente.
Libertà è una parola che non significa niente, ma che accontenta tutti. Libertà significa anche che ora che l'Italia è fatta, dobbiamo farci gli affari nostri.
A Palazzo Biscari sono stati girati molti film, tra cui I viceré, appunto, diretto da Roberto Faenza.
È forse la parte anche bella del lavoro, che è fatto di attività generalmente legate a convegni, a matrimoni, a eventi in generale. Quando ci sono i film siamo tutti contenti, perché in qualche maniera viviamo anche noi questa dimensione un po' particolare del film. Hanno girato da noi film belli, come proprio i Viceré di cui si parla, come hanno girato tutte quelle serie televisive che tutti conoscono legati alla Sicilia e purtroppo alla mafia, quindi Squadra Antimafia, quindi Piovra, quindi tutte queste cose. Per noi è una specie di festa, entriamo in questi set e in qualche maniera la viviamo personalmente.
Sicilian Tragedy è un romanzo tutto catanese uscito nel 2007 da Mondadori, firmato da Ottavio Cappellani. Una scena è ambientata proprio nel Salone delle Feste di Palazzo Biscari. Lo ha celebrato sul supplemento Libre del New York Times una recensione firmata da David Levitt, lo scrittore che abbiamo conosciuto per La lingua perduta delle Gru. Ottavio Cappellani, cosa da dirci oggi un romanzo come I Viceré?
Ha molto da dirci sui catanesi e sullo spirito della Sicilia orientale, che è diversa da quella occidentale. Quello che accade è che ogni catanese sta diventando un viceré, come quando iniziò il moderno, finì l'idea d'impero e ci furono tanti re. Adesso quello che sta esplodendo in maniera molto caotica è che ogni individuo pensa di essere un viceré, e questo dà una sorta di follia e caos continuo dalla quale non si riesce a venire fuori.
Saverio Continella è direttore generale del Credito Siciliano, che fa parte del gruppo bancario Credito Valtellinese. Parliamo del romanzo e della vocazione industriale di Catania.
Io dico una cosa, De Roberto lo scriveva alla fine dell'Ottocento, siamo nel XXI secolo. Oggi noi abbiamo bisogno di una imprenditoria ancora più professionale, di giovani ancora più preparati, di politici più adeguati al tempo. Abbiamo bisogno di mercato, di regole, di concorrenza, di trasparenza. Questo è quello che oggi la Sicilia, Catania, l'Italia, l'Europa hanno bisogno, credo. Certamente Catania e la Sicilia orientale in generale hanno una velocità diversa rispetto a quello del resto del territorio, che comunque abbiamo tutto il dovere di cercare di portare dietro, di far avvicinare. E Catania certamente continua ad avere una realtà industriale importante. Ha certamente in due settori su cui come banca, come azienda del territorio crediamo molto, che sono il turismo e l'agroindustria di eccellenza, certamente delle punte che meritano e che hanno grande opportunità di sviluppo. E quindi questi sono certamente i settori su cui crediamo molto, insieme a una intraprenditorialità che certamente qui è più spiccata.
Vocazione industriale di Catania e vocazione turistica. Nico Torrisi, giovane imprenditore e presidente di Federalberghi.
La mia visione è di uno annoiato, perché sento parlare di questa vocazione turistica per la mia città e della mia città da troppo tempo, per cui ho la sensazione, mi faccia passare la battuta, di un seminarista che sta per 20 anni senza prendere mai voti. C'è rimasta solo la vocazione. Mi piacerebbe che finalmente la mia città diventi turistica. Ci stiamo lavorando, però si parla di turismo come di sport, quindi chiunque abbia fatto un'escursione si ritiene un esperto di turismo, è un po' noioso.
E allora che fare?
Le cose banali, gli americani dicono benchmark, io direi copiare quelli più bravi, quindi andare a vedere, prendere spunto, viaggiare, perché per chi vive di turismo la prima cosa è vedere cosa fanno gli altri, viaggiare, cercare di far fare a ciascuno la propria parte, visto che è venuta ovviamente non dalla Sicilia ma da fuori, avrà visto che il nostro più grosso gap è certamente quello infrastrutturale. Quindi bisogna certamente mettervi in condizione di venire in maniera più agevole, quindi puntare intanto sulle infrastrutture primarie, che sono quelle aeroportuali, perché non avendo ancora Star Trek si arriva più facilmente con l'aereo. Noi siamo isolani, molto spesso io dico che siamo isolati più che isolani, per cui abbiamo necessità di migliorare le infrastrutture poi viarie e non soltanto quelle interne, quindi le famose autostrade piuttosto che le ferrovie. Le ferrovie che ogni tanto ricordano la febbre dell'oro del XIX secolo americano, per cui io dico che scherzando, per renderle turistiche potremmo mettere i cartoni con i cowboy e con gli indiani, però bisogna lavorare su questo. E che poi magari, ecco, a proposito di sindaci e vice sindaci, ecco, la città si presenti in maniera, quindi, decorosa, per cui migliorare gli arredi urbani, e questo non vale solo per la Sicilia, io rimetterei l'obbligo dell'educazione civica, quindi come dire che l'accoglienza e il senso di ospitalità pervada di più i turisti rispetto a quanto magari, dico in generale in Italia e via più in Sicilia, non accada.
Torniamo al nostro romanzo guida, I Viceré, la campagna elettorale.
Il sindaco, il signore più ricco o la persona più influente dava un pranzo o un ricevimento in suo onore, invitando gli altri maggiorenti. Non si parlava delle elezioni, ma il principe, affabile con tutti, si informava dei bisogni del paese, ascoltava i reclami di tutti, prendeva note sopra un taccuino e lasciava la gente ammaliata dai suoi modi cortesi, sbalordita dalla sua eloquenza e soddisfatta come se egli avesse scritto il decreto per la costruzione della ferrovia, per la riparazione delle strade, per il traslocamento del pretore. Dopo il banchetto o la refezione, dopo la visita ai Capoccia, Consalvo andava alla sede delle società popolari. Lì, in quelle piccole stanze con mobili sospetti, affollate da povera gente dalle mani callose, cominciava il suo tormento. Egli stringeva quelle mani senza guanti, si mescolava a quegli umili, sedeva tra loro, accettava i rinfreschi che gli offrivano e non un moto dei suoi muscoli rivelava lo spasimo che quelle vicinanze e quei contatti gli facevano soffrire. Istruito in precedenza, teneva lunghi discorsi sui bisogni del paese, sulla crisi dei vini o degli agrumi, sulla gravezza delle imposte e prometteva leggi intese a proteggere l'agricoltura, assicurava lenimenti di tasse, premi, agevolezze di ogni genere.
Dal giugno del 2013 il sindaco di Catania è Enzo Bianco. Questo è il suo terzo mandato. Il precedente era durato dal 1993 al 2000. Nel 1988, quando per la prima volta fu eletto sindaco e rimase al potere per un anno e mezzo, si parlò di primavera catanese. Ottavio Cappellani, scrittore.
Sì, è come quella che a 16 anni viene fatta Miss Italia e poi a 90 anni ancora dice sei Miss Italia, insomma il tempo passa per tutti, non solo per le persone, anche per la fase contingente. Senz'altro i primi mandati a Enzo Bianco erano in una situazione anche italiana, internazionale, diversa, più ricca. Ora ci sono molti più problemi, però io insomma Enzo Bianco in bikini che sfila con un numeretto in questa primavera giovanile catanese di rinascita non lo vedo adesso, anche perché la città è anche più informata, ci sono tanti siti online, ci sono tante critiche e lui, più che lui, i suoi assessori vanno a caccia così di questa visibilità continua. Per esempio hanno messo il Bibliobus, che è una biblioteca su un autobus ambulante in cui i turisti dovrebbero prendere in prestito dei libri. Ma io tu ti immagini un turista arriva, prende un prestito il libro dall'auto, poi l'autobus si sposta e quello dove lo va a restituire? Cioè l'idea è abbastanza originale, non lo so. In questo senso più che di primavera parlerei quasi di un'infanzia, una beata infanzia.
Nico Torrisi, presidente Federalberghi.
Ma sono passate tante stagioni. Bianco si è voluto rimettere in gioco dopo sostanzialmente appunto diversi lustri e quindi io mi auguro che la sua azione amministrativa possa vedere qualche risultato, che evidentemente in condizioni diverse trova maggiori difficoltà, e mi auguro non soltanto per carità, anche perché è un amico, ma soprattutto come cittadino e come elettore che paga le tasse a Catania, insomma, che si veda qualche azione nel lungo periodo, perché ad oggi chiaramente le difficoltà sono chiare e manifeste.
Federico De Roberto nei Viceré fa dire a Consalvo, figlio di Teresa Uzzeda di Franca Lanza, ormai diventato deputato, a proposito della famiglia, queste parole: noi siamo troppo volubili e troppo cocciuti a un tempo e anche molto litigiosi. Salman Rushdie parlava di naturale litigiosità nel subcontinente indiano, ma anche la litigiosità siciliana è spiccata a leggere le cronache politiche.
Litigiosità è una formula assolutamente eufemistica per descrivere le cose che accadono da noi. ci definiscono sempre laboratorio politico. Ecco, io a volte credo che il laboratorio rischi di saltare per aria, perché c'è davvero una enorme litigiosità. Il problema è che molto spesso, ecco, i litiganti poi trovano accordi, non trovano accordi, e nel frattempo i cittadini e noi imprenditori abbiamo bisogno di risposte. Io torno dalle mie vacanze, ho fatto una settimana in Europa, prima a Berlino piuttosto che in Polonia. Mi ha impressionato soprattutto la seconda per il sapiente uso dei fondi comunitari, quindi un paese che storicamente era stato raso al suolo è risorto, insomma, e dà lezioni di come si spendono i soldi. Noi proprio pochi giorni fa abbiamo perso per esempio 22 milioni di euro che sarebbero serviti a rimodernare, o meglio rimodernare, diciamo, a rendere meglio fruibile per esempio la Neapolis di Siracusa, piuttosto che comunque i nostri beni architettonici e monumentali. Così si fa anche il turismo. Noi purtroppo perdiamo occasioni, perdiamo decine e decine di milioni, per non dire centinaia di milioni, di fondi comunitari che altrove spendono bene e che ovviamente portano ricchezza sul territorio e fanno magari meno retorica.
Aspettavano tutti di vedere in viso questa famosa principessina della cui bellezza si parlava tanto. Ma quantunque l'esagerazione delle lodi anticipate avesse disposto la gente alla diffidenza, pure la realtà lasciò molto indietro ogni immaginazione. La bellezza bianca e bionda, fine, delicata, quasi vaporosa della fanciulla non aveva riscontri nella famiglia dei viceré. La vecchia razza spagnuola, mescolatasi nel corso dei secoli con gli elementi isolani, mezzo greci, mezzo saracini, era venuta a poco perdendo di purezza e di nobiltà corporea. Chi avrebbe potuto distinguere, per esempio, Don Blasco da un fratacchione uscito da lavoratori della gleba, o Donna Ferdinanda da una vecchia tessitrice? Ma come nella generazione precedente s'era vista l'eccezione del conte Raimondo, così adesso anche Teresa pareva fosse venuta fuori da una vecchia cellula intatta del puro sangue castigliano.
Questo è il passato. Nel presente, sbarchi e immigrazione. Ruggero Moncada di Paternò Castello.
Noi siamo sempre multietnici. Sì, vediamo delle persone che passano in fila con l'aria un po' guardinga e ci rendiamo conto che forse sono scesi da qualche parte. Però noi non abbiamo nessun timore dell'immigrazione, perché siamo immigranti, l'abbiamo nel sangue, ci vediamo come cugini, non c'è paura del parente, perché l'africano è il nostro dirimpettaio, il nostro vicino di casa. Quindi non è così tragica come al nord ce la vogliono fare credere. Certo, arrivano, passano, vanno verso il nord perché da noi c'è poco da fare. Non li sentiamo comunque come un pericolo, come dei nemici assolutamente, ma abbiamo una simpatia per chi ha una storia uguale alla nostra dei siciliani migranti.
Ottavio Cappellani, scrittore.
Fanno molto spesso questo parallelo, dice, vabbè, voi ai siciliani arrivano i migranti, ma voi siciliani siete stati i primi emigranti, eccetera, eccetera. Però quando si emigrava, quando i siciliani emigravano, andavano, come dire, a sposare un progetto di vita. Andavano in paesi in via di sviluppo, dove c'era il lavoro. I siciliani arrivano in America, fondano un sindacato, no? Non è che si fanno sfruttare a prendere i pomodori a 2 euro, quindi era proprio... si abbracciava un progetto di vita, si lasciava una terra per tanti motivi, ma si andava verso un luogo in via di sviluppo, eccetera, eccetera. Qua invece mi sembra che quelli che arrivano non è che arrivano con un progetto, sono degli scappati di casa che arrivano in una casa che sta andando a fuoco.
Paola Scuderi si occupa del progetto Immigrati, Casa dei Popoli di Catania.
Se c'è la vera volontà di ricominciare a vivere, avere una tutela in qualche modo permette all'altro di ricostruirsi un'esperienza anche in un altro luogo, chiaramente con grande difficoltà. I percorsi sono ben definiti, il Ministero ha un canovaccio di base a cui aderiamo noi come comuni, per cui per tutti c'è la tutela, l'accoglienza vera e propria, per cui in casa, in appartamenti, con una serie di servizi, e lo studio obbligatorio della lingua italiana. Il Comune di Catania gestisce direttamente
i corsi di lingua italiana e soprattutto la tutela legale, cioè l'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale. E durante questo percorso gli ospiti vengono aiutati a ricostruire la propria vita con una sorta di accompagnamento vero e proprio, non una sostituzione, un accompagnamento, affinché attraverso i loro desideri si possa ricominciare a trovare un'esperienza lavorativa, per cui tirocini formativi, ripartire dall'esperienza del paese. Oggi molti di quelli che scelgono Catania sono persone che hanno un'esperienza lavorativa dove possono trovare posto a Catania. Chi si sposta al nord Italia o tenta di andare altrove, e chiaramente una persona che avendo un titolo di studio più alto vuole ricominciare a vivere nel modo più dignitoso. Diciamo che la fascia più debole e problematica rimane quella dei minori non accompagnati, sono ragazzini dai 13, ma per lo più dai 15 ai 17 anni, che vengono con l'idea di poter lavorare, di essere adulti, invece qui vengono inseriti chiaramente come noi trattiamo i nostri minori, e per cui c'è più difficoltà rispetto a un adulto che invece una volta arrivato fa il percorso e poi sceglie di lavorare. L'immigrazione non è un problema, il problema è la povertà, nel senso che chi è povero in tutte le parti del mondo. Allora creare sacche di povertà o non gestire la povertà in qualche modo può creare dei disagi nelle città. E questo è il timore sicurezza.
Vocazione industriale, vocazione turistica, vocazione culturale. Antonio Presti. La parola che si vede più spesso dopo il suo nome è mecenate. Ha costruito un museo all'aperto a Tusa, per questo ha avuto anche contro lo Stato, e ha dei progetti, in parte già realizzati, per la riqualificazione del quartiere di Librino, uno dei quartieri più disastrati di Catania.
I siciliani in questo sono bravissimi, non hanno l'azione, non hanno il fare, hanno soltanto il sostare nella propria vita guardando e giudicando sempre con pregiudizio, e questo non sblocca mai, diciamo così, quel valore del fare con l'azione dinamica. Io credo che in questo momento, soprattutto in questa contemporaneità, bisogna anche lì restituire contemporaneamente un nuovo modo di essere viceré, un viceré sempre dell'arte, della cultura, della conoscenza, un viceré che trova nel suo popolo, ecco, la dignità del diritto alla cittadinanza che passa sempre attraverso la cultura e non la sottomissione.
Da qui l'idea di cultura come risorsa da sfruttare, anche a livello politico. Ottavio Cappellani, scrittore.
Siccome non può parlare di niente, perché fabbriche non ce ne sono, ordine pubblico se ne sta andando a quel paese, sono diventati tutti uomini di cultura, ma chiunque, c'è, cioè anche all'assessore alle fogne, ti parla di quanto è bello appunto i viceré, e dice: ma scusi, ma le fogne, però qua se piove ci siamo tutti alla... ma lei non, però non ha letto il Gattopardo. Ti parlano tutti di cultura, di bellezza paesaggistica, di turismo e cultura, beni cultura, ma tutti, ormai è diventata un grande alibi, no? C'è la mostra di Picasso, hanno fatto la mostra di Picasso senza quadri, c'è la mostra di Picasso, non c'erano i quadri, c'erano le tazzine di Picasso, le teiere di Picasso, c'è la lista notte di Picasso al Castello Ursino. Quindi parlano tutti di cultura, ma ne parlano troppo, nel senso, noi siamo in una terra in cui abbiamo l'Etna, abbiamo il mare, dovrebbe venire la gente a sciare sul vulcano, una cosa unica al mondo, e quelli parlano del Gattopardo, Sciascia, Bufalino, l'assessore al turismo, e dice: ah, perché Bufalino deve essere riscoperto. Ma la cultura non dovrebbe avere nulla a che fare con la politica.
Un interrogativo è rimasto aperto. Perché Ruggero Moncada di Paternò Castello, quando accompagna i visitatori a Palazzo Biscari, dove abita con la famiglia, svelando la sua identità solo alla fine, quando indica i ritratti degli antenati, prima potrebbe essere solo una guida, perché, dicevamo, Ruggero Moncada non fa riferimento ai viceré di Federico De Roberto, ma al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa?
Noi abbiamo una certa antipatia per i viceré, in quanto è scritto da una persona che odiava la categoria ha grossissimi difetti, ma anche grandi pregi. Mentre il Gattopardo è scritto da una persona che conosce profondamente i suoi pregi e i suoi difetti e li descrive con un'aria sornione. Invece Le Viceré de Roberto ha un odio sfegatato per la famiglia de Viceré, perché il padre era il factotum di un paterno castello di San Giuliano e quindi naturalmente subiva delle umiliazioni probabilmente, e quindi aveva una rivalsa contro di lui. Lavorava per i Benedettini e quindi odiava i suoi datori di lavoro, quindi ne scrive solo male. È vero, ci sono molte cose che sicuramente è la cosa, ma qualche cosa di buono ci sarà stato anche in loro, probabilmente.